sta per andare in onda, filo diretto, registrazioni dal vivo effettuate presso le chiese cristiane avventiste italiane.
Cari amici, in questo incontro potete ascoltare la predicazione del pastore Giuseppe Scarcella, che ha presentato sabato 19 dicembre 2015 presso la chiesa cristiana avventista del settimo giorno di Forlì. Il testo introduttivo della predicazione si trova nel libro di Daniele, al capitolo 12, i versetti da 1 a 4. Buon ascolto.
Leggiamo il testo introduttivo di oggi, che si trova nel libro di Daniele, al capitolo 12, i versetti da 1 a 4. Lo ripeto, Daniele 12, da 1 a 4. In quel tempo sorgerà Michael, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo, e ci sarà un tempo di tribolazione come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Amen.
Leggo ora lo stesso testo, ma in lingua portoghese. Daniele capitolo 12, versículos di 1 a 4. In aquel tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, che se levanta per os filhos do teu povo, e verrà un tempo di angustia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquel tempo. Mas naquel tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras, e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará.
Buongiorno a tutti quanti voi, cari fratelli e sorelle, buon sabato, è un piacere ritrovarvi. L'ultima volta che ci siamo visti, abbiamo avuto il piacere di condividere la parola del Signore, è stato all'incirca 2 anni fa. Quindi potrei definirmi, o potreste definirmi, una sorta di meteora che appare e scompare a seconda delle circostanze. Vogliamo dare lode al nostro Dio che ci dà l'opportunità questa mattina di poter arricchire, nutrire il nostro spirito, soprattutto tenendo anche conto di quelli che sono gli eventi che stanno accadendo in questo nostro tempo. A chi ci chiede se noi festeggiamo il Natale, spesso viene spontaneo di rispondere di no. La prima risposta che a volte diamo è no, non lo celebriamo noi il Natale. Ma in realtà io credo che in quanto avventisti, in quanto credenti nel ritorno di Gesù, dobbiamo dire che noi a modo nostro celebriamo il Natale continuamente, ogni giorno della nostra vita. È per noi Natale perché viviamo sempre nell'attesa e nella speranza che il Signore Gesù mantenga la sua promessa, la promessa che un giorno ci ha fatto, quella di ritornare. E nel testo di Daniele che è stato letto poc'anzi traspare questa idea che noi abbiamo del Natale, un'idea sicuramente fortemente biblica, fortemente evangelica, cioè il Cristo che ritorna. Per noi Gesù sicuramente è venuto una prima volta e venendo ha realizzato quelle che erano le promesse contenute nelle parole dei profeti dell'Antico Testamento. E ha realizzato una grande opera a favore del suo popolo. Ed è stata un'opera di salvezza, Questa salvezza di cui oggi noi, in un certo senso, andiamo fieri, orgogliosi, perché malgrado la nostra condizione di peccatori, siamo stati oggetto e siamo continuamente oggetto della grazia del nostro Signore Gesù. E volevo proprio questa mattina insieme a voi, rimanendo sempre, mantenendoci magari sempre in questa ottica dell'evento del Natale, esaminarlo in una maniera prettamente, mi si presti il termine, avventista, nel senso che vogliamo rivedere e ripercorrere alcuni particolari che ci possono permettere oggi, in questo momento, di rafforzare in noi quelle certezze che sono tipiche del popolo dell'Avvento, di coloro che aspettano il ritorno di Gesù. Ieri sera abbiamo un po' meditato sull'importanza e l'urgenza della preparazione in vista dell'evento del ritorno di Gesù. Oggi andremo a vedere insieme un po' quelli che sono i particolari che per certi versi noi conosciamo, che caratterizzeranno un po' e precederanno in un certo senso il ritorno in gloria del nostro Signore Gesù. Oggi prenderemo in esame il cantico di Mosè che i salvati cantano, o il cantico dell'agnello, come viene anche definito nel libro dell'Apocalisse. Questo cantico ci darà e rafforzerà soprattutto quella che è la nostra certezza nel ritorno di Cristo Gesù. E piuttosto che correre dietro a speculazioni di ogni genere, credo che oggi noi, come popolo dell'Avvento, abbiamo un grande bisogno di stringerci intorno a questo evento. Certo, per chi ha l'abitudine di frequentare i social network, non si leggono cose positive, cose carine nel nostro ambiente. Peccato, dico, perché abbiamo un patrimonio biblico straordinario e a volte ci perdiamo nei meandri della polemica, quando in realtà in un tempo come il nostro abbiamo veramente bisogno di stringerci, di unirci, di stare maggiormente più vicini, considerato il fatto che manca ormai poco all'evento del ritorno di Cristo Gesù. Ora, senza voler fare catastrofismi, ma vogliamo semplicemente tenere conto di quella che è la nostra realtà. Sicuramente all'orizzonte non ci sono delle nuvole belle bianche come quelle che sono tipiche primaverili. Ci sono nuvole un po' turbolenti. Il futuro sicuramente non riserva granché di buono alla luce di quello che sta accadendo, e non so voi come vi poniate nei confronti dell'informazione che riceviamo giorno dopo giorno da quanto sta accadendo. Sicuramente siamo di fronte ad un mondo che, paragonato ad un aereo, sta attraversando queste nuvole di turbolenza. E per chi ha viaggiato in aereo sa cosa vuol dire l'aereo che attraversa a volte queste nuvole turbolenti. Cioè, sicuramente non è bello tutto quello che sta accadendo, però in quanto figli di Dio, in quanto membri di quel gruppo di credenti che ha ricevuto delle promesse ben precise, noi possiamo oggi dire che ci troviamo di fronte, dal punto di vista biblico, dal punto di vista del messaggio evangelico, ci troviamo di fronte comunque a delle buone notizie. Al di là di quello che dovrà accadere, al di là di quello che le profezie, soprattutto dell'Apocalisse, mettono dinanzi a noi, e qui citiamo giusto alcuni capitoli, cito Apocalisse 13 in modo particolare, dove vengono descritti questi eventi, dove chi non ha il marchio non potrà né vendere né comprare, tutto ciò che noi sappiamo molto bene, l'imposizione di dover a tutti i costi rinunciare all'osservanza del comandamento di Dio del sabato per invece festeggiare, celebrare un altro giorno di riposo. Cioè, sicuramente sono cose che turbano in un certo senso, fanno sicuramente e certamente paura. E non a caso, in un'indagine fatta a degli studenti universitari avventisti americani, ebbene, il 56% di questi giovani avventisti americani hanno detto che temevano, avevano paura degli eventi finali, erano un po' preoccupati, e soltanto il 41% addirittura avevano espresso il desiderio di morire prima degli eventi finali. Addirittura uno studente è arrivato al punto di dire: beh, io personalmente preferirei andare in cielo dopo la resurrezione. Ecco, quindi stranamente in questa indagine l'88% ha dichiarato di riconoscere Gesù come suo amico personale. Però sono tanti quelli che invece sono preoccupati nel loro vivere quotidiano, oppure con la prospettiva delle circostanze future, al punto da non riuscire a vedere il Cristo che ritorna, il Cristo che sta per tornare. E possiamo sicuramente, certamente dire che siamo un po', ci siamo un po' lasciati distrarre. Ci siamo un po' lasciati distrarre forse da ciò che sta accadendo, forse dal fatto che, dalla smania di sapere che ormai Gesù è prossimo a ritornare, quindi siamo entrati in una sorta di confusione. E questa confusione ha un po', come potremmo dire, creato il parapiglia generale all'interno del popolo di Dio, che invece di compattarsi intorno all'evento straordinario del Cristo che ritorna, ha incominciato a perdersi dietro speculazioni e robe varie. Ebbene, io credo che questo sia veramente il tempo in cui noi dobbiamo prendere coscienza con molta chiarezza che gli eventi finali hanno molto a che vedere con chi viene piuttosto che con ciò che accade, con ciò che deve avvenire. Questi eventi perturbatori hanno molto a che vedere con Cristo e non con la crisi. Cioè, noi dovremmo mantenere la nostra concentrazione su Cristo che ritorna. Non possiamo permetterci in questo tempo di lasciarci distrarre dagli eventi, perché poi gli eventi ti spingono ad essere preso dall'ansia. E allora c'è chi grida: ma siamo in ritardo, bisogna fare qualcosa. Altri dicono: ma qui non si fa nulla. E quindi ci si perde in questo marasma di lamentele generali e si perde di vista l'essenziale. E qual è l'essenziale? Gesù sta per ritornare, questo è l'essenziale. E come abbiamo visto ieri sera, riflettendo sulla parabola delle 10 vergini, è il momento di chiederci: ma io sono pronto? Sono pronto per quell'evento, o sono anch'io tra quelli che corrono dietro agli eventi, a ciò che sta accadendo? O sono anch'io tra quelli che polemizzano perché non si fa nulla, perché non succede nulla? Questo sicuramente non fa del bene alla comunità dei credenti che si sta preparando per il ritorno di Gesù. Noi abbiamo una certezza, Daniele 12, è lì. In quel tempo sorgerà Michael, in quel tempo il Cristo sorgerà, il Cristo apparirà. E Daniele lo considera il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo. È una certezza, questa certezza è là, è a nostra disposizione. Ed è questa certezza che noi dobbiamo tenere sempre ben presente nella nostra mente. Non possiamo permetterci il lusso, in un tempo come il nostro, di deviare a sinistra o a destra. Ora più che mai è il tempo per noi di prestare bene attenzione a quale sia la volontà di Dio. Ora è il tempo per noi di prestare attenzione a quella voce che si ode dentro di noi, che ci dice: questa è la strada, cammina per essa. È arrivato il tempo di serrare le fila, è arrivato il tempo di unirci piuttosto che di disunirci, è arrivato il tempo di bandire da noi le lamentele, le critiche. Non ci servono, non ci fanno del bene. dobbiamo ricompattarci, dobbiamo serrare queste fila che si stanno sfilacciando sempre di più, e non ci fa bene tutto questo. Abbiamo bisogno di stringerci, di unirci, abbiamo bisogno insieme di rafforzare questa nostra fede. Anche perché se Daniele ci ha promesso che in quel tempo sorgerà Micaele, questo evento si realizzerà, e questo ci dà la certezza. Qual è la certezza? Che malgrado le nubi scure che appaiono all'orizzonte, c'è comunque luce per il popolo di Dio, c'è comunque luce per noi, ci sono comunque questi raggi di luce che vengono sicuramente ad illuminare il centro della nostra vita, della nostra esistenza, perché no, ad illuminare anche il centro dei nostri problemi. E noi che siamo in attesa dell'avvento di Gesù, queste cose dovremmo saperle, queste cose le dobbiamo sapere. Dobbiamo sapere che, malgrado questo pianeta ormai sia avvolto dalle tenebre, dappertutto, ciò non toglie che questa luce di Cristo ancora oggi vuole penetrare in questo pianeta Terra. E il Signore ha bisogno anche di noi come canali per portare questa luce, per bypassare questa luce. Ma se noi invece ci lasciamo distrarre dalle discussioni, dai litigi, dai malintesi, dai fraintesi, non riusciamo più a bypassare questa luce. Per cui poi non possiamo lamentarci dicendo: ah, ma la gente non ne vuole sapere. Perché permettetemi di dire che la domanda la dovremmo porre a noi stessi: ma tu ne vuoi sapere qualcosa di Gesù che ritorna? Con Cristo Gesù noi abbiamo un futuro. Daniele 12 è lì per offrirci questo futuro. Noi abbiamo dinanzi a noi una prospettiva radiosa, perché Cristo Gesù è la nostra luce. Cristo Gesù è colui che vuole illuminare la nostra vita, la nostra esistenza. E noi, in quanto avventisti, cioè in quanto credenti nel ritorno di Cristo, queste cose le dobbiamo sapere. E se le abbiamo dimenticate, e dobbiamo rinfrescarci un po' la memoria, dobbiamo quindi rallegrarci per quello che sta accadendo. Sì, è vero, Daniele 12:1 parla di questo tempo di distretta, questo tempo di angoscia, come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni. Certo, sarà un tempo di angoscia, la distretta di Giacobbe, cose che noi conosciamo molto bene, ma ciò che affascina è che in Apocalisse 14, e vi invito a seguirmi in questo percorso nel libro dell'Apocalisse, in Apocalisse 14 al versetto 1 Giovanni ci presenta una visione meravigliosa. Poi vidi l'agnello che stava in piedi sul monte di Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. Il monte di Sion, vede Giovanni, e il monte di Sion, secondo quello che scrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei al capitolo 12, versetto 22, è la città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste. E questa città noi sappiamo che ora è in cielo, ma sappiamo anche, Apocalisse 21, i primi tre versetti, che scenderà sulla nuova terra dopo il millennio. E il contesto di Apocalisse 14 ci dice anche che i 144.000 seguono l'agnello dovunque egli vada. Versetto 4, essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque egli va. Quindi sembra che questo gruppo abbia qualche privilegio, o meglio ancora abbia delle caratteristiche particolari, no? E questo privilegio qual è? Questa caratteristica qual è? È che questo gruppo di persone passano attraverso la grande crisi della prova finale, quello che Daniele 12 ha detto poc'anzi nel testo che abbiamo riletto. E questo li fa identificare con Gesù, nel senso che anche Gesù ha vissuto il suo tempo di angoscia, con la differenza che Gesù è rimasto completamente da solo. Noi invece al momento abbiamo ancora la certezza del Cristo che è presente nella nostra vita. Noi, malgrado questa distretta, malgrado questo tempo di angoscia, Gesù è ancora con noi. E queste persone seguono Gesù dovunque egli va. E avranno il privilegio di vivere per sempre, per poter raccontare la storia ai numerosi mondi dello spazio infinito. Ed è questo, cari fratelli e sorelle, il punto focale. Cioè queste persone, ci dice Apocalisse 14, cantano. Versetto 3, essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti ai quattro esseri viventi e davanti agli anziani, e nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. Quindi cantano di gioia. Ma come? Hanno attraversato il tempo di angoscia e di distretta e Giovanni li vede cantare questo canto di gioia, no? Ed è interessante. Ed è su questo che io vorrei soffermarmi in modo particolare, al di là di quello che ci riserva il futuro dal punto di vista profetico, al di là del tempo dell'angoscia, della distretta di Giacobbe, eccetera, eccetera, al di là di tutto questo, noi, quando Gesù ritornerà, canteremo questo canto di gioia. Questo canto di gioia che rappresenterà un po' quella che è stata la nostra esperienza di liberazione. Ed è bello notare che questo canto di gioia che queste persone cantano non è lì per esprimere la sofferenza che hanno patito o la loro capacità nell'aver superato quella prova di distretta, ma è un canto di gioia che esalta, che inneggia a ciò che Dio ha fatto per loro. Proviamo ad immaginarci questa scena. Noi, che al ritorno di Gesù, ci ritroveremo tutti insieme per cantare il cantico di Mosè, e qui passo ad Apocalisse 15, versetti 3 e 4. E cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente, giuste e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non ti temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo? Certo, tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Non c'è traccia della distretta, non c'è traccia dell'angoscia, non c'è niente, non c'è neppure traccia di autoesaltazione per aver superato quel periodo di disagio. Non c'è nulla in tutto questo, ma sono soltanto parole di lode. È un inno di lode al Signore, all'Iddio che ha fatto grandi cose, che ha fatto cose meravigliose. Quindi non c'è alcuna parola per il problema che hanno vissuto precedentemente. Sembra quasi che se ne siano dimenticati di tutti i guai che hanno passato per amore del nome di Cristo Gesù. Ma qui la domanda sorge spontanea: come mai si chiama il cantico di Mosè? Prima il cantico dell'agnello, poi Apocalisse 15 subentra quest'altro aspetto, il cantico di Mosè. Giovanni qui vuole semplicemente aiutare il lettore, quindi noi, a fare un salto indietro nel passato. Leggendo le parole di questo cantico, la nostra mente si sposta, facciamo questo viaggio indietro nel tempo sulle rive del Mar Rosso. In quell'occasione Dio interviene a favore del popolo in un momento veramente drammatico, con gli egiziani alle spalle, il mare davanti, quindi è un momento drammatico. in quella circostanza Dio interviene e libera il popolo di Israele da quella situazione. È una situazione così drammatica che si legge in Esodo 14:10: i figli di Israele ebbero grandemente paura e gridarono a Dio. E Dio interviene. Dio interviene in maniera miracolosa. Interviene e Dio dice al popolo: affidati a me, abbi fiducia in me, io posso liberarti da questa situazione. Ed è quello che siamo invitati a fare anche noi oggi, cari fratelli e sorelle. Anche a noi oggi il Signore dice: affidati a me, abbi fiducia in me, io posso liberarti. Non perderti d'animo, non lasciarti distrarre da critiche, da lamentele, da mugugni, non ti perdere in questi meandri, perché rischieresti di perdere la tua grande occasione. Spera in me, affidati a me, lascia fare a me, non ti preoccupare. E qui troviamo una grande verità così importante per noi oggi: affidarsi a Gesù. Cioè, alla luce di tutto quello che la profezia ci dice dovrà accadere prima del ritorno di Cristo, noi oggi siamo chiamati ad affidarci a Cristo, perché Lui è l'autore e compitore della nostra salvezza. E invece oggi, stranamente, il popolo di Dio sembra essersi un po' sfilacciato. Io ho questa impressione. Cioè, ognuno cerca una fede fai da te, un'esperienza fai da te, ognuno viene con le sue idee, con le sue proposte, con le sue convinzioni, ognuno pensa di agire secondo la volontà di Dio, pensa di aver capito quale sia la volontà di Dio per questo tempo. E si creano le divisioni, si creano le spaccature. Cioè, in poche parole, senza che ce ne rendiamo conto, facciamo il lavoro dell'avversario, che vuole soltanto una cosa: che il popolo di Dio si sgretoli, si sfilacci, che non abbia più quella unità. Ecco perché io mi permetto di insistere: oggi noi dobbiamo invece compattarci, unirci, serrare le fila contro, no, nei confronti di questo, in vista di questo evento, che è l'evento straordinario del ritorno di Cristo Gesù. Non abbiamo altra scelta, perché se dovessimo volgere lo sguardo agli eventi piuttosto che a Cristo, io non lo so che cosa ne sarà di noi. Ci perderemmo, smarriremmo subito la nostra via, il nostro sentiero. Di qui l'importanza, l'urgenza per oggi e per noi che siamo il popolo dell'Avvento, cioè coloro che stanno aspettando il ritorno di Gesù. Ecco il nostro Natale. Per noi Natale è Gesù che ritorna. Il Natale dell'albero, il Natale del presepe, il Natale della festa, delle luci, queste sono cose per bambini. Noi ormai dovremmo essere adulti. Dovremmo incominciare a desiderare un cibo più solido. E qual è in questo momento il cibo solido? Se non Cristo che nasce, perché è già nato, ma Cristo che ritorna. Questo è ciò che dobbiamo dire noi alla gente oggi. Dire: guarda, sì, è bello, tu stai celebrando il Natale, ma ti posso dire che cos'è per me il Natale? Per me il Natale è Cristo che ritorna. È Cristo che ha promesso che verrà a salvare il suo popolo, che verrà a prendere con sé tutti coloro che avranno creduto in Lui fino alla fine. Affidarsi a Gesù, questa deve essere oggi più che mai la nostra parola d'ordine. Affidarsi a Gesù, non alle circostanze, non ai programmi, non ai progetti, ma a Cristo Gesù. Non alle nostre capacità soltanto, ma a Cristo Gesù. Quel Cristo che oggi, ancora una volta, tendendo le mani, vuole aprire, vuole dividere le acque turbolenti di questo mondo, per poter far sì che il suo popolo possa attraversare questo mare turbolento in maniera spedita per poter subito entrare nella terra promessa. Questo cantico che noi canteremo sarà un canto di inno a Dio e al potere maestoso che Egli ha manifestato in favore del suo popolo. Quindi il cantico di Mosè e il cantico dell'agnello fanno riferimento a Cristo e non al tempo di distretta. Noi non possiamo lasciarci distrarre dagli eventi. Il nostro sguardo va rivolto a Cristo Gesù. Noi dobbiamo imparare sin da ora a vedere Cristo attraverso la crisi. Vedere Cristo. È soltanto vedendo Cristo che il popolo di Dio potrà rimanere in piedi e potrà finalmente cantare il cantico dell'agnello e il cantico di Mosè. Ed è importante ricordarci queste cose. Ecco perché, grazie a Cristo Gesù, noi abbiamo a disposizione le notizie più belle e abbiamo la notizia delle notizie, cioè Cristo che ritorna. Attraverso gli eventi della fine, noi dobbiamo, guardando a Cristo, vedere al di là della crisi, andare oltre. La crisi non può toccarci, non può distrarci, la possiamo esaminare sicuramente, non possiamo far finta di nulla, ma il nostro sguardo deve rimanere sempre fisso su Cristo Gesù che ritorna. Ed è interessante notare come il libro dell'Apocalisse ci presenta proprio questa scena di Cristo Gesù che appare. C'è questo parallelismo in Apocalisse 14 e in Apocalisse 19 che ritengo sia importante, perché nel capitolo 14 vediamo Gesù che è seduto sopra una nuvola bianca con una corona sul capo, ci dice Giovanni. Quindi viene per liberare il suo popolo. La corona ci ricorda le Olimpiadi, questa corona che il vincitore riceveva alla fine della gara. Ed è la stessa corona che portano i redenti, Apocalisse 4, versetto 4. Il capitolo 14 dunque descrive Gesù come uno di noi, cioè è passato attraverso il peggior tempo di angustia che si possa immaginare, maggiore del nostro, nel Getsemani e nel Golgota, e per questo ha ricevuto questa corona, la corona della vittoria. Quindi in Apocalisse 14 Gesù viene come il compassionevole liberatore, il figlio dell'uomo, il redentore che porta la corona dei redenti. In Apocalisse 19 viene cavalcando, dice Giovanni, sopra un cavallo bianco per combattere, giudicare e per gettare il nemico in un lago di fuoco. E viene, ci dice sempre Giovanni, con molte corone, e ognuna di queste corone ha un diadema che è tipico delle corone dei re. Quindi in Apocalisse 19 Gesù viene come re dei re e come Dio conquistatore. Non è questa anche un'immagine del Natale? Gesù che viene definito re dei re, tant'è che Erode è preoccupato perché è arrivato uno che vuole prendere il mio posto, e si inventa la strage degli innocenti, talmente ha paura che qualcuno possa prendere il suo posto. E quindi alla vista di un Gesù simile, ecco che i santi si rallegrano. Apocalisse 18, versetto 20, si legge per l'appunto: rallegrati su di essa, o cielo, e voi, santi apostoli e profeti, perché Dio, giudicandola, cioè Babilonia, vi ha fatto giustizia. Ora, che cosa dice ai suoi figli Dio, ai suoi figli, in questi due quadri del secondo avvento? Che cosa ci dice? Cosa ci vuole dire in questo momento Gesù? Cosa vuole dire a te personalmente? Gesù ti dice: io comprendo, io so quello che vi accadrà, ma io sarò con voi. In quel tempo sorgerà Michael, il capo del tuo popolo. Al momento opportuno, dunque, Gesù apparirà. Io sarò con voi. Per cui, cari fratelli e sorelle, il nostro amato Salvatore, benedetto sia il suo nome, ci soccorrerà nel momento in cui, nel momento stesso in cui ne avremo grandemente bisogno. E Gesù questa mattina inoltre vuole dirti a te personalmente: io sono il re dei re, non avere paura. Non avere paura quando i poteri civili del mondo saranno uniti ai poteri religiosi apostati per farti guerra. Non temere quello che possono fare contro di te, perché io avrò l'ultima parola. Perché io tornerò per distruggerli. Quando languirete in prigione, i miei angeli verranno a voi portandovi luce e pace dal cielo. Saremo quindi liberati. E questa liberazione che viene descritta in Apocalisse 18 ci dà coraggio. Ci dà coraggio perché un attimo prima eravamo pallidi, paurosi, ma poi dopo il nostro viso si irradierà di gioia, riprenderà colore, i nostri occhi brilleranno di gioia, perché finalmente il Signore ha mantenuto la sua promessa e noi canteremo. Canteremo questo cantico trionfale che vorrei leggere insieme a voi nel Salmo 46, versetti da 1 a 3. Salmo 46 da 1 a 3. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiarsi, noi non temeremo perché il Signore è con noi. Cari fratelli e sorelle, verrà tempo in cui i nostri nemici non avranno un canto da cantare perché saranno nella disperazione, ma noi canteremo un cantico nuovo. Questo cantico è un cantico di trionfo e non di tragedia, di fede e non di paura, di Cristo e non di crisi. Questo, cari fratelli e sorelle, è il nostro destino. Ricordiamocelo questo. Il Signore oggi ti vuole dire: questo è il tuo destino, cantare questo cantico. Gli eventi che si stanno avvicinando saranno difficili sicuramente, ma credetemi, da quello che dice l'Apocalisse saranno anche emozionanti, perché ci incontreremo nell'esodo finale, ci incontreremo di fronte al Mar Rosso e lo attraverseremo con l'aiuto di Gesù, come ci ha ricordato Daniele capitolo 12. In quel tempo sorgerà Micael, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo. E ci sarà un tempo di angoscia come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. Ma attenzione, in quel tempo il tuo popolo sarà salvato. E qual è questo popolo? Lo dice Daniele. Tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Prega il Signore affinché il tuo nome sia scritto nel libro della vita. Che il Signore ci aiuti in questo. Amen.
Abbiamo trasmesso Filo Diretto, registrazioni dal vivo effettuate presso le chiese cristiane avventiste italiane.